allora, corpo fisico, salute e malattia. La sofferenza col corpo fisico è di tenerlo sano.
Sì.
Il corpo eterico è la vita, tutte le vita e morte. Bisognerebbe presupporre la differenza di difficoltà sta nel fatto che noi il corpo fisico ce l'abbiamo accessibile a livello di percezione sensibile che abbiamo tutti, invece il corpo eterico non ce l'abbiamo accessibile, quindi ti devi studiare una scienza dello spirito che ti presenta delle percezioni immaginative in modo che cominci a conoscere sempre di più anche il corpo eterico, non dico paragonabile, no? A tutta la fenomenologia che noi conosciamo riguardo al corpo fisico, ma sempre di più. Ecco la necessità di una scienza dello spirito, altrimenti diventa tutto astratto, no? Quindi vita e morte l'animale, anima
e spirito,
gioia e dolore.
Ma adesso proprio l'essenza del fenomeno,
cioè la polarità, perché lì hai messo vita e morte, salute e malattia, in cui l'opposto, bisogna trovare un opposto.
Spirito.
No.
Insensibilità. Quindi l'anima, e sono tutti i fenomeni di sensibilità animica, e quella è la morte dell'anima. Morte del corpo fisico, morte del corpo eterico, morte del corpo astrale. Però sono indicazioni, sono come dire, categorie, tutto dipende da come le si usano e ciò che uno ne tira fuori, capito?
Però mi rimane sempre la difficoltà di capire come faccio ad evitare la morte del corpo eterico. Perché così come per il corpo fisico devo evitare la malattia, quello mi è chiaro. Mi è chiaro anche quello che riguarda l'anima, ma non mi è chiaro come tradurlo.
Faccio un piccolo accenno.
Vissuto.
Sì, faccio un piccolo accenno fondamentale, no? Però essenziale, fondamentale, essenziale rispetto a questo, no? Tutto ciò che è vitale è fondato sul ritmo. Quindi, se tutto ciò che è vitale è fondato sul ritmo, viene vitalizzato se io,
rispetto
il ritmo e faccio le cose ritmicamente, o lo devitalizzo se io rompo il ritmo. Allora, la tua domanda in modo concreto, qual è uno dei modi fondamentali di aumentare le forze vitali del corpo eterico? Meditare ogni giorno alla stessa ora, per esempio, aumenta enormemente le forze del corpo eterico, quelle specifiche del corpo eterico. Il mangiare fisico, no? Perché il corpo fisico resta sano soltanto se è vivente, capito? Non sono separati il corpo fisico e il corpo eterico. E quindi come lo mantengo sano in quanto coltivo e rafforzo le forze vitali? Con un ritmo anche nel mangiare.
Anche una patologia dell'eterico potrebbe essere le abitudini.
Certo.
Cioè andare a contrastare,
certo,
le abitudini.
Certo. Tutte cose che Steiner descrive nei 350 volumi dell'Obraun. E noi, l'umanità di oggi, sa tantissimo sul corpo fisico, poi disattendendo il corpo eterico, il corpo astrale, non tutte le cose sono veramente scientifiche, però l'intento di conoscere la fenomenologia del corpo fisico sempre meglio, va bene, aggiungiamo una scienza che mi aggiunge tutta la fenomenologia del corpo eterico e tutta la fenomenologia del corpo astrale, allora comincio ad avere l'uomo umano completo. E la scienza dello spirito è un partorire una conoscenza scientifica, non soltanto a livello fisico, di ciò che si vede fisicamente, ma a livello anche dell'eterico, a livello dell'astrale e a livello dello spirituale.
Ma ciascuna delle tre condizioni si riflette anche sulle altre.
certo,
sì. Certo. Basso.
No, non sono separate l'una dall'altra. Immagina tu l'anima di una persona gravemente ammalata, può essere piena di gioia? Quindi questi tre elementi sono intimissimamente connessi tra di loro. Però il fatto che siano connessi non significa che non sono distinguibili. Capito? Sono distinti ma non distanti l'uno dall'altro. Seguendo le traduzioni gotiche di queste tre parole greche, è stata fuori che la sofferenza a livello del corpo fisico è la fame, la sofferenza a livello del corpo eterico sono le lacrime, il piangere, il pianto. E la sofferenza
dell'astrale, il pianto.
No,
l'eterico.
No. Sì. Beati coloro che hanno fame, beati coloro che hanno sete o che piangono. E dopo il terzo è disorghe, la preoccupazione.
Ecco.
Ecco le doglie del parto, no? Le doglie del parto rese, cioè spiegate un pochino più scientificamente, perché la fame cerca di saziarsi, vuole saziarsi, il pianto vuole asciugare le lacrime, però deve trovare motivi per non piangere più. E la preoccupazione vuole sfociare nella fiducia, nella. Preoccupazione, non capisco. Quando non capisco una cosa vorrei capire, sarei una preoccupazione. E magari sto facendo un esame, se capisco supero l'esame e allora trovo un posto di lavoro, se non capisco sono preoccupato perché. Come si vince la fame, il pianto e la preoccupazione? Come avviene il parto? Facendo l'esperienza che l'essere umano ha a disposizione tutte le forze necessarie per trasformare ogni fame in sazietà, per trasformare ogni pianto in riso e per trasformare ogni preoccupazione in occupazione. Non gli manca nulla, deve soltanto attivare tutte le forze che ha dentro di sé. Se attiva tutte le forze che ha dentro di sé, si rende conto che la triplice natura dentro di lui, il fisico, l'eterico e l'astrale, sono strumenti musicali, sono condizioni necessarie, però l'essenziale è ciò che lui crea di nuovo con questi strumenti. Ed è capace di farlo. Lo può sempre, perché è uno spirito umano, perché è uno spirito, non è. La sua essenza non è il fisico, la sua essenza non è il vitale, la sua essenza non è l'animico animale, ma il fisico, il vitale e l'animale sono strumenti, la sua essenza è la creazione spirituale di ciò che è nuovo. E siccome è la sua essenza, è capace. A questo punto si ripropone la domanda, ma allora perché non avviene da sé questa creazione del nuovo?
Perché la libertà.
Perché non è di natura, no? Perché è la tua libertà.
Sì, ma perché
devi decidere di fare questo?
Ma perché è meglio che sia di libertà e non venga da sola? Perché molti si lamentano e dicono, ma santa Paola, bisogna sempre sforzarsi, ma. Saremmo come bambini dove mamma natura fa tutto. E allora dobbiamo di nuovo chiederci Preferirei veramente essere come un bambino piccolo? Da adulto? Che svantaggi ci sarebbero? Ci sarebbero degli svantaggi a essere, no, voler essere come un bambino piccolo quando si è adulti? Ci sarebbero forse degli svantaggi?
Forse no.
Se non mi trovate degli svantaggi non mi convincete.
Sempre qualcuno sopra.
Com'è?
Dovremmo avere sempre qualcuno sopra.
Avrei tutti gli altri che mi usano come strumento. E questo non mi procurerebbe gioia. Non è una cosa che mi andrebbe bene, è impossibile che mi vada bene.
Sono io? No.
In altre parole, la mia preoccupazione è di dimostrarvi che non c'è bisogno di comandamenti morali. Devi. Basta il ti conviene? Perché se non mi conviene, a che mi serve il devi? È nella tua natura, e se vai contro la tua natura te ne pentirai, perché starai molto male. Tant'è vero che gli esseri umani ci provano sempre di nuovo e poi si lamentano che non stanno bene, e allora prova l'altro, no? A questo punto poniamo di nuovo la domanda: perché sono stati predicati i comandamenti morali finora?
È nel periodo infantile.
Perché si è fraintesa la natura dell'uomo. Cioè,
o non si è capita. E funzionano i comandamenti? Per adulti? Sono 2000 anni che si predica, devi essere un buon cristiano. I risultati? Disastrosi. Intendo quando dico queste riflessioni, non ha nulla a che fare con polemiche, sono così fondamentali, ci fanno capire che l'umanità si trova a un punto evolutivo dove deve fare un passo in avanti, ma lo deve fare con la testa. L'evoluzione avviene prima nella coscienza e poi le forze della volontà si muovono, altrimenti andiamo contro la libertà dell'uomo, perché è nella coscienza che io sono libero. Quando una cosa la capisco e mi convince, la faccio perché voglio, non perché devo, o per evitare l'inferno. Cos'è l'inferno? Cos'è l'inferno?
L'inferno.
Com'è?
La perdita di tutta la libertà. Sei assolutamente in balia di qualche altra forza.
Sì, ma l'inferno tradizionale.
Ma la tradizionale della famiglia.
Magari.
La vendetta.
La domanda
è un ricatto.
Coile der Macht.
Un ricatto.
Coile der Macht. La mazza di ricatto del potere, la mazza morale di ricatto morale del potere, questo è il tema. Com'è? Quello ti darà bastonata per tenerti sotto. Ma oltre alla mazzata, l'inferno non è nulla, eh. Il resto è pure invenzione. La mazzata, però, se uno se la piglia e se la porta a casa, quella c'è. Ma di altro non c'è. Perché se cominciamo con Giuda, per esempio, se non ci mettiamo Giuda all'inferno, che l'ha creato a fare il Padre Eterno, se non ci mette neanche Giuda, suicida, traditore del Cristo, no? E se uno ci riflette, con l'amore del Cristo, eccetera, l'amore del Padre che... Poi addirittura con tutte queste frasi qui, che Giuda lo metta nell'inferno eterno, proprio non è, e allora uno dice, ma allora non esiste realmente questo inferno eterno. è esistito nella fantasia che ha impaurito, e questo intendeva dire in fondo Karl Marx dicendo la religione come oppio del popolo. E questa frase ha anche il suo lato giù, il suo lato di verità, non è soltanto falsa questa frase.
Le danze?
Com'è?
Le danze di Dante
all'inferno? Le scene dell'inferno di Dante sono stati di coscienza? Il materialismo umano li ha cosificati? Sono stati di coscienza? Sodomia o avarizia sono stati di coscienza? E Dante ti dice, se tu vivi da avaro, vivi nell'inferno. Se tu vivi da iracondo, vivi nell'inferno.
Ma l'abisso dell'Apocalisse, per esempio, non si perdono? Non può un pochino assomigliare all'inferno?
No, non si perdono, nessun uomo si perde.
Non è più uomo.
Quando c'è quella curva che vedo,
No.
Non si può paragonare a una sorta di inferno?
No, non sono uomini qui.
Animali, beh.
Quindi non uomini.
Non vivi certo da uomo come bestia,
Piano. Anche in quarta rimane, capito? Una stanza già piena, non, capito? Svuola un pochino. Quindi fai attenzione a quello che ti dico, se sto dicendo, se no non arriva. Questa linea qui, no? La devi prendere passo per passo.
Sì.
In che cosa consiste? Nel fare il male?
Nel non mettere sempre di più.
Ah! E allora alla fine cosa ti resta? Nulla! L'abisso dell'evoluzione non sono uomini cattivi, è la vanificazione dell'umano. È più abissale ancora. Finché resta qualcosa dell'umano, è qui.
Perché l'abisso è un'immagine di un vuoto, di una profondità.
Del vuoto. Però dobbiamo dirci che per diventare omissione, carenza su tutta la linea, non basta una vita sola. Abbiamo un cristianesimo tradizionale veramente bambino. Dobbiamo cominciare a pensare pensieri un pochino più sostanziosi. L'evoluzione umana, le potenzialità dell'umano sono infinite. Ieri sera dicevamo non ci sono limiti alla conoscenza. No? Ora, le potenzialità positive sono infinite e quindi le possibilità di omissione sono ugualmente infinite. Come può un essere umano, nell'arco di una vita sola, che ha a disposizione un paio di decenni se tutto va bene, come fa a realizzare tutte le potenzialità dell'umano per andare in paradiso, perché paradiso significa perfetto, e come fa a omettere tutte le potenzialità dell'umano per nullificarsi su tutta la linea? Assurdo, ma no, non siamo ancora neanche arrivati al punto da pensare i pensieri più fondamentali, e perciò ci viene data in questo scorcio di millennio una scienza dello spirito per cominciare a usare un po' la testa che ci è stata data, perché la religione tradizionale è piena di affermazioni infantili, bambine.
Di cui le religioni sono diventate una noia.
Lo si vede. Allora, 24, finora non avete chiesto nulla in nome del Dio, nel senso che finché non so, il bambino, nella fase di bambina, non può chiedere nulla in nome del Dio, in nome della libertà individuale, perché mancano le forze, mancano neanche i presupposti per capire di che si tratta, no? Quindi finora non c'erano le condizioni perché l'essere umano chiedesse qualcosa, chiedesse a tutte le forze del fisico, dell'eterico, pregasse, chiedesse a loro di farsi strumento in nome dell'Io. Il Cristo, il fenomeno Cristo, è la capacità, ci dà la capacità di chiedere a tutto ciò che è fisico, a tutto ciò che è vitale e a tutto ciò che è animico, di farsi strumento per le creazioni dell'Io, dello Spirito. Quindi finora, nella fase bambina, prima del Cristo, non avete chiesto nulla al mondo del Padre, al triplice mondo del Padre, in nome dell'Io, ora sì. Quindi il fenomeno Cristo è l'uomo che diventa capace, il Cristo conferisce all'uomo la capacità di chiedere, di supplicare, di comprendere che questa triplice potenzialità di natura, cos'è una potenzialità? Un chiedere di sfociare nella realizzazione. Quindi tutte queste tre sfere di natura nell'uomo chiedono, pregano, sono nella sofferenza del parto per partorire l'elemento di evoluzione, l'elemento della libertà, l'elemento individuale, l'elemento dello spirito. Quindi, diciamo, il fisico, l'eterico e l'astrale chiedono di sfociare nell'elemento dell'io spirituale. Finora non avete chiesto nulla nel nome dell'io, in nome dell'io, in nome dello spirito umano singolo che si evolve nella libertà, nel quale ciò che è nuovo, ciò che viene creato, ciò che viene partorito di nuovo è l'essenziale, e tutto ciò che già c'era diventa accidentale, diventa strumento, diventa condizione necessaria. Chiedete e vi sarà dato, e riceverete, l'empseste riceverete, non vi sarà dato, riceverete. Lambano significa chiedete e prenderete. Il chiedere è la dimensione intellettuale che capisce, e il prendere è la dimensione morale che realizza. Ai teite kai lempseste. Che vuol dire? Che io chiedo a ciò che è fisico, a ciò che è eterico, a ciò che è animico, fisico, vitale e animico. Li chiamo così adesso, fisico, vitale, secondo vitale, terzo animico. Cosa vuol dire che mi rivolgo a questo triplice elemento di natura per chiedere? Significa, capisco intellettualmente, che il senso di questi tre elementi di natura è ciò che io, in quanto spirito umano, gli chiedo, in nome dell'io. Nella misura in cui chiedo, nella misura in cui intellettualmente chiedo al dato di natura di farsi da strumento per ciò che è libero, lo prendo. Chiedere, chiedete e prenderete. Questo lempseste, che è lambano in greco, di nuovo tradotto, escamote, di nuovo manipolato, riceverete. Prendere attivo, ricevere passivo. Quindi già le traduzioni non hanno un minimo di comprensione del testo e ti stravolgono, no? L'empseste viene da lambano. Lambano significa prendere, non ricevere. Il gattino riceve tutto da mamma natura, ma l'essere umano è fatto per prendere, se no è un essere di natura, anche lui si riceve tutto.
Lambano è lo stesso verbo che era usato quando... in quei capitoli che c'era, che dovevano afferrare,
sì,
era
certo.
Lambano, sì. No? Afferrare.
E suppongo che la maggior parte delle traduzioni, sì, che avete, vi dicono riceverete.
Sì. Sì. Otterrete.
Faccio la petizione all'autorità politica o col protocollo, e ottengo il favore.
Perché prendere è un po', come dire, presuppone che tu te la prendi, sta rispetto di diritti, invece devi essere più umile.
È vero che otterrete, cioè,
però
devi stare sotto,
devi dipendere
da me, invece prendere ne ho diritto e via. Certo.